tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia. State ascoltando Il ritorno del ciclista sulle ruote del rock.
Ecco qua, non sono più in incognito perché c'è stata la apposita sigla e l'apposito annuncio, per cui è tutto come al solito il lunedì sera sul tardi, fra le 23 e l'una, dalle 11 di sera fino all'una. Il lunedì c'è Il ritorno del ciclista, io mi chiamo Alex Righi, anche noto, oppure formerly known as The Ciclista, e comunque sono le 11 e 5 minuti e anche questa volta, lunedì 13 novembre, che sfocerà in martedì 14. Allora, io in realtà, è incredibile ma vero, questa sera avrei voluto parlare di Beatles dopo i Beatles e ne ho avuto l'occasione anche perché il brano novità che ci è capitato in sorte era proprio Now and Then, canzone di cui si è parlato parecchio negli ultimi tempi, come scrive un amico, orecchiabile. Se si confermano con i prossimi singoli, promettono una carriera luminosa. Verissimo. Anche perché ci sono persone che hanno eccepito, ma non era una canzone dei Beatles, era una canzone di John Lennon da solo del 78, alla quale hanno messo mano. In realtà è passato così tanto tempo che tutto sfuma, tutto si dissolve un pochino e quelle differenze non esistono più. Sono come quei due eretici che si combattevano in vita e in punto di morte scoprono di essere fondamentalmente la stessa persona. Qui mi riferisco a Lennon, morto, e McCartney, che invece è vivo. Poi c'erano anche gli altri due, non irrilevanti. Vabbè, quindi, quello che volevo dire è che non è proprio la prima volta che si parla dei Beatles dopo i Beatles. Nel 1970 i Beatles sono sciolti, sbandati, separati definitivamente e in realtà non sono mai più tornati insieme. Però nel 1973, cioè 50 anni fa, 50 maledetti anni fa, si diffuse la voce che sul nuovo album di Ringo Starr ci sarebbero stati tutti e quattro i Beatles. Capito? 3 anni dopo lo scioglimento, tutti ancora vivi, con milioni di persone che speravano che i Beatles tornassero insieme. I gruppi più desiderati erano i Beatles e i Cream, che è un'altra cosa, però anche lì c'era molta gente che sperava che si rimettessero insieme ai Cream. Vabbè, allora viene annunciato questo album di Ringo Starr. Ringo Starr aveva già fatto 2 dischi da solista, un disco tutto di standard che non andava per niente di moda fra i cantanti rock e uno tutto di pezzi country, altra cosa che non andava di moda per niente. In realtà è stato un profeta troppo avanti per essere compreso. Invece il 2 novembre del 1973 esce Ringo, un album che celebra la grandezza di Ringo Starr, in realtà il suo migliore album da solista in assoluto. E in particolare lì c'era una c'erano tutti e quattro i Beatles, però separatamente. C'era una canzone che era stata scritta da Paul McCartney e ci suonava pure, ma invece gli altri stavano da un'altra parte. Gli altri stavano tutti su un pezzo in apertura dell'album che si chiamava I'm the Greatest. Allora, no, pensa una cosa, nel 73, appena 3 anni dopo lo scioglimento dei Beatles, John Lennon aveva scritto una canzone su quanto erano stati grandi in passato, ma ormai avevano già 32 anni, lui e Ringo, perché erano i più anziani, nati nel 1940. E allora c'era questa canzone, si chiamava I'm the Greatest, sono il più grande, che se l'avesse cantata lui, Lennon, sarebbe stata una cosa un po' esagerata, troppa prosopopea. Invece, affidata a Ringo, che era quello meno sospettabile di megalomania, era perfetta. E I'm the Greatest, secondo me, veramente dalla prima volta che l'ho ascoltata, era una grande canzone di Lennon, cantata da Ringo Starr, un meraviglioso arpeggio che si riconosce subito per George Harrison. Era davvero il più grande. I'm the greatest.
When I was a little boy, way back home in Liverpool, my mama told me was great. Then when I was a teenager, I knew that I had got something going. All my friends told me I was great. Took me by the hand, and you know what she told me? I was great. I was in the greatest shoulder for what it was worth. I'm only 32, and all I wanna do is boogaloo.
Hey!
I looked in the mirror, I saw my wife and kids, and you know what they told me? I was great.
The greatest, e secondo me è vero, Ringo Starr è uno dei più grandi Beatles ancora viventi, uno dei due più grandi in assoluto, ed era un gran bel disco Ringo del 1973. Io ci voglio rimanere perché c'era anche una canzone meravigliosa scritta da George Harrison. Alcune delle migliori canzoni di Ringo Starr fra il 70 e il 73 le scrisse George Harrison, e questa diventò anche la canzone del ricordo. Dopo la morte di George Harrison circa una ventina di anni fa, ogni volta che Ringo Starr l'ha fatta con la All Star Band, l'ha sempre invariabilmente dedicata a lui, perché dice che ogni volta che guardo, che vedo la tua faccia in una fotografia, niente, mi vengono delle sensazioni, dei sentimenti. La canzone si chiamava Photograph.
But all I've got is a photograph for now.
Ebbene sì, George Harrison era un genio assoluto nella scrittura e struttura delle canzoni, quasi un canone accademico di come costruire canzoni. Grazie Luke, è una cosa che qui posso tranquillamente condividere. Questa era Photograph, tra parentesi, e appunto l'ha fatta anche ovviamente nel Concert for George, che ci fu esattamente un anno dopo la morte di George Harrison. Ovviamente Ringo Starr ha fatto anche questa canzone. E allora non c'è due senza tre, e già che ci siamo, sempre a novembre 1973, l'album Ringo di Ringo Starr, la canzone che si sentiva di più in giro, però non era un originale, non era scritta da nessun Beatle o ex Beatle, ma era un pezzo rock and roll dei primissimi anni 60 di Johnny Burnett, che si chiamava You're 16. Tieni presente che nello stesso anno, 73, pochissimo tempo prima dell'uscita del disco di Ringo, quindi indipendentemente, era uscito un film epocale, quello di George Lucas, American Graffiti, con una formidabile colonna sonora, e uno dei pezzi che la gente si ricordava dalla colonna sonora di American Graffiti era proprio quella canzone, You're 16, quella che Ringo aveva avuto l'idea di rifare proprio in quel periodo. Quindi c'era You're 16, e giuro che si sentiva un sacco in giro nel 73, You're 16, cantata da Ringo Starr. E aggiungo solo una cosa, i coretti. Ci sono dei bellissimi coretti fatti con un solo corista, che era l'amico e compagno di bevute di Ringo Starr, Harry Nilsson. You're 16. Parentesi, You're 16, You're Beautiful and You're Mine è una canzone che oggi sarebbe a dir poco politicamente scorretta, però nel 1962, quando uscì la prima versione, era una canzone per i teenager, per cui la poteva cantare un diciottenne. Ringo Starr aveva 32 anni, che è un po' più di 16 anni, ma insomma faceva la sua figura. Nel 1973, novembre 73 esattamente, c'erano già dei Beatlesiani di ferro in circolazione che stavano ottenendo una grande fortuna grazie a queste capacità. Allora, in questo caso mi riferisco a Electric Light Orchestra. Nel novembre uscì il loro secondo disco in un solo anno ed era il terzo album, On the Third Day. E il terzo giorno uscì questo disco dove Jeff Lynne aveva già cominciato da un po' di tempo a dimostrare quella cosa che io amo ripetere come stamano può essere Lennon e può essere McCartney. Questa volta è stata un po', e a volte pure George Harrison, se è per questo. La grande canzone di On the Third Day si chiamava Showdown. With the big fiddles, i ragazzi inglesi con i violini grossi. che poi erano tecnicamente dei violoncelli. Lo storia l'ho già raccontata molte volte. Loro volevano fare propagare, espandere il suono dei Beatles su I Am the Walrus, e quindi c'era strettamente bisogno dei violoncelli. Guarda, oggi avrei messo anche Just Like Starting Over di John Lennon, però a questo punto aspettiamo i giorni di dicembre in cui lo si ricorda, che manca veramente poco. Ormai abbiamo parlato di Beatles e dintorni anche troppo. Comunque c'è una canzone dei Beach Boys del 64, quando ancora non c'era questa cosa di Brian Wilson come genio assoluto riconosciuto, però facevano delle canzoni già molto diverse dagli inizi con il rock and roll e il surf, e c'era una canzone ispirata a Be My Baby delle Ronettes, alla quale poi si è ispirato anche John Lennon. Adesso non ve lo so spiegare, ma tanto Just Like Starting Over la conoscono tutti, e vi accorgerete che in questa canzone c'è un passaggio che ricorda in maniera evidente una piccola parte di Starting Over di John Lennon. Si chiamava Don't Worry Baby. Non esattamente questa. C'è stato un piccolissimo errore. La canzone che volevamo ascoltare era esattamente questa. Minuti, vuol dire insomma, vabbè, una ventina di minuti a mezzanotte, perché uno deve dare le ore precise dicendo e anche 38 secondi, ma a un certo punto chi se ne frega, soprattutto quando comincia a essere un po' tardi la sera. Mancano una ventina di minuti a mezzanotte, e tanto dopo mezzanotte noi andiamo ancora avanti fino all'una, ok? Bene. Un altro disco che è uscito verso la fine del 73 era il primo album dei Cockney Rebel. Steve Harley and Cockney Rebel erano una band che in genere viene catalogata nel glam rock. Il glam rock è una cosa alla quale sicuramente apparteneva Mark Bolan, che un po' l'aveva inventato praticamente. Poi marginalmente David Bowie, cioè Ziggy Stardust era un po' glam rock, ma già lo trascendeva, i Roxy Music lo trascendevano, altri gruppi erano di caratura inferiore, manco li sto a nominare. In realtà i Cockney Rebel come aspetto, proprio come si dice, outfit, sì, non si diceva outfit, vabbè, come si vestivano, si truccavano, erano un po' glam. E il primo album dei Cockney Rebel si chiamava The Human Menagerie, però tanto la canzone a cui tutti vogliono più bene è un'altra, uscita un paio di anni dopo. E allora ascoltiamo la canzone a cui tutti vogliono più bene, Steve Harley and Cockney Rebel.
You've done it all. You've broken every code. Pulled the rebel to the floor. You spoke the game, no matter what you say. But only metal, what a ball. There's nothing left, all gone and run away. Maybe you'll tarry for a while. It's just a test, a game for us to play. Win or lose, it's hard to smile. You have to hide. Oh, come up and see me to make me smile. I'll do what you want, but I'll be no more. You've taken everything. My belief in Mother Earth. Can you ignore my faith in everything? 'Cause I know what faith is and what it's worth. Away, away. Don't say, maybe you'll try. Oh, to come up and see me, to make me smile. I'll do what you want, just run away.
Secondo me è una canzone che può mettere di buon umore chiunque, Make Me Smile, ovvero Come Up and See Me di Steve Harley and Cockney Rebel. Appunto, avevano fatto sì un disco a novembre 73, anche bello, The Human Menagerie, questo era di due anni dopo, The Best Years of Our Lives. E allora, visto che c'eravamo, rimaniamo in quel territorio cronologico, dischi di 50 anni fa, novembre 1973, con un disco di hard rock scozzese che è una cosa a parte. C'era questa band scozzese che si chiamava Nazareth ed erano al quarto album già nel 73, oltretutto per far capire la nobiltà hard rock alla quale si rifacevano, il produttore del disco era Roger Glover, quindi il bassista della formazione più storica e più amata che ci sia mai stata di Deep Purple. E era un bel disco, allora, si chiamava Loud and Proud. Aveva in copertina, bella copertina, un pavone con la coda tutta aperta che stava pure strillando, per questo Loud and Proud, rumoroso e orgoglioso e vanitoso, se vogliamo anche aggiungere una cosa che si dice generalmente dei pavoni. La cosa in vero piuttosto curiosa è che su un disco hard rock fatto in Scozia, e dico Scozia, c'erano delle cover assolutamente imprevedibili, non... nessuno avrebbe pensato. Allora, una era una canzone dei Little Feat, band americana di livello altissimo, che però mi sembra quanto di più lontano dall'hard rock britannico che si possa immaginare. Poi c'era una lunga canzone di Bob Dylan, e già i gruppi hard rock che fanno Dylan non sono tantissimi. E poi ce n'era una, niente cocò di meno co, di Joni Mitchell, che si chiamava This Flight Tonight. Canzone di Joni Mitchell e oltretutto neanche delle più oscure, vale a dire una canzone che era sul disco più celebrato di Joni Mitchell che si chiamava Blue, e pare anche che la stessa autrice sia stata lusingata da questo trattamento hard rock e all'epoca abbia aperto un concerto a Londra con This Flight Tonight dicendo: vorrei iniziare il concerto con una canzone dei Nazareth.
Radio Rock, super classico.
Era hard rock, appena un filino goth degli anni 80 con i Cult. Nel senso, i Cult erano più goth all'inizio, quando erano Southern Death Cult, poi sono diventati però una bella band con lui, il cantante, che voleva fare Jim Morrison. Poi c'è riuscito anche per un po' di tempo, non a fare Jim Morrison vero e proprio, insomma, a cantare con i Doors, Superstiti. 23:51 minuti a Radio Rock, c'è il ritorno del ciclista. Nelle mie note per la scaletta, io devo scrivermi le note perché ho una certa età, poi mi dimentico tutto e magari non ho più idee. A un certo punto dico: oddio, e adesso che cosa metto? E allora ho trovato una canzone che non so perché ce l'ho messa, però tanto è bellissima la canzone ed è grandissima l'interprete. Allora, La canzone del cantatore americano Jerry Jeff Walker ed era dedicata a Mr. Bojangles, leggendario, mitico, nel senso non si sa neanche se realmente esistente, ballerino nero che si muoveva come se non avesse peso. E l'interpretazione, ed è una canzone che hanno fatto in molti cantanti bravi, è quella di Nina Simone, per cui Mr. Bojangles, cantata da Nina Simone, secondo me ci va bene sempre.
I knew a man, Bojangles, and he danced for you. Worn out shoes, with silver hair, a ragged shirt and baggy pants. The old soft shoe. He jumped so down. I met him in a cell in New Orleans. I was down now. He looked at me to be the eyes of age as he spoke. His leg is dead. Respectfully ask, please.
Bojangles. Mr. Bojangles,
Mr. Bojangles, che poi era una canzone dedicata a un ballerino di strada, cioè un vagabondo che ballava per strada, che aveva preso il soprannome di Mr. Bojangles dal più famoso Mr. Bojangles, che era un ballerino invece professionista di nome Bill Robinson, capito? Non necessariamente? Non importa. Vabbè. E allora, prima che arrivi la mezzanotte, mettiamo una canzone per l'invito all'ascolto. In genere lo faccio alle 11 e pochi minuti. Questo è l'invito all'ascolto della seconda parte della trasmissione. Mi sembra una buona idea, tutto sommato, no? La canzone ha avuto tre versioni. Io avrei voluto far scegliere a qualcuno la busta A, la busta 1, la busta 2 o la busta numero 3. E così, invece dell'originale, invece dei Canned Heat, abbiamo scelto la busta numero 3 con Let's Stick Together nella versione di Brian Ferry. Abbiamo passato la linea del cambiamento di data, come quando si passa in aereo in certi posti sopra l'Oceano Pacifico. Noi, solo dal punto di vista cronologico, vale a dire, abbiamo passato la mezzanotte, sei minuti e un po' dopo mezzanotte è già ormai martedì 14 novembre 2023. Due giorni fa, il 12 novembre, era il compleanno di un grande del rock come Neil Young, ma anche di un altro grande del rock e del soul e del rhythm and blues come Booker T. Jones. Dunque, Booker T. Jones, che ha un po' meno di 80 anni, potrebbe essere l'uomo più fico mai nato a Memphis, Tennessee. Il problema è che qualche anno prima di lui lì è nato anche Morgan Freeman, E allora la lotta è veramente dura. Diciamo, Morgan Freeman ha fatto dei grandi film, mentre Booker T. Jones ha suonato su grandi dischi. Non tutti sanno, vabbè, andiamo proprio sulla settimana enigmistica, forse non tutti sanno che la T di Booker T. Jones sta per Taliaferro. Uno dice che era di origine italiana. Allora, Booker T. Jones si chiamava così in omaggio a suo padre, che si chiamava Booker T. Jones Senior. E uno dice, vabbè, ho capito, e lui, il Taliaferro, da dove l'ha preso? L'aveva preso da un grande personaggio della storia afroamericana, nato nell'Alabama, che si chiamava Booker T. Washington. E Booker T. Washington si chiamava effettivamente Booker Taliaferro Washington. E lì però non so da dove venisse il Taliaferro, per cui facciamo finta di sapere tutto e non importa. Allora, Booker T. and the MGs, storico gruppo strumentale di rhythm and blues che però ha accompagnato anche grandissimi cantanti, hanno fatto dei brani che sono rimasti nella storia. Il più importante si chiamava Green Onions, ma neanche ve lo metto perché Green Onions la conoscono tutti a memoria. Stava anche quella in una delle scene più belle di American Graffiti, quando all'alba vanno con le macchine lì per fare la corsa, no? La corsa del chicken, quello che si mette paura per primo e si toglie dalla strada. Presente? No, non avete... Beh, American Graffiti va rivisto assolutamente, è un capolavoro pur sempre. Lì c'è Green Onions. Comunque, visto che il pezzo aveva funzionato, fecero anche i seguiti, i sequel di Green Onions. Il primo sequel di Green Onions si chiamava More Onions. Effettivamente, come scriveva qualcuno, Booker T. Jones, che ha preso il nome da Booker T. Senior, che ha preso il nome da Booker T. Washington, che al mercato mio padre comprò. qualche volta riascolto delle vecchie canzoni dei Police, magari solo per concentrarmi sulla batteria di Stuart Copeland, che ogni tanto fa delle rullate in controtempo che non tutti sono capaci di fare, però lui sapeva suonare rock e reggae anche contemporaneamente in una sola canzone, come non è facile fare. E poi perché c'è un fatto, il poro Sting, ormai da quanti anni lo considerate ancora in giro quello? Lo sappiamo, come è noto, fra la fase giovane promessa e quella venerato maestro c'è un lungo periodo che è quello del solito stronzo, che può durare anche in eterno, c'è chi non ne esce mai, però è un pochino ingiusto nei suoi confronti. E comunque questo, invece, questa roba qua, Ghost in the Machine dei Police, secondo me rimane piuttosto indiscutibile, per cui non ce lo siamo preso. Ecco, uno che è riuscito a non passare attraverso la fase solito stronzo è stato Peter Gabriel. C'è stato un periodo alla fine degli anni 70 in cui il progressive era detestato, lui invece era passato indenne dalla fine del progressive alla new wave, o che cosa diavolo faceva, senza dover alzare un sopracciglio nessuno nel vederlo passare. Vabbè, ci vuole della classe. L'ha fatto anche Peter Emil dei Van der Graaf, ma è sempre rimasto un pochino più di nicchia. Questo è un notevole e anche ballabile Peter Gabriel. We'll be right back.
Everybody knows dial. Hold your breath, count to five. Back slap, booby trap. Cover it up in bubble wrap. Room shake, earthquake. Find a way to stay away. It's gonna blow, it's gonna break. This is more than I can take.
Gabriel, che aveva anche un video molto bello. In genere non me ne frega niente dei video, ma questo era fichissimo e vinse anche dei premi, credo un Grammy Award o roba del genere come miglior video. All'epoca andava molto MTV e altre cose del genere. E poi comunque Steam è un pezzo di una trentina di anni fa che però non denuncia l'età, cioè moltissime persone e pagherebbero per riuscire a fare un pezzo del genere anche dal punto di vista dei suoni. Suoni dei quali era responsabile in parte, a parte Peter Gabriel ovviamente, però anche il produttore canadese Daniel Lanois, che all'epoca andava molto di moda. Poi è passata la moda, ma per alcuni anni ha fatto dei dischi formidabili. Daniel Lanois, per chi non si ricordasse, l'aveva scoperto Brian Eno a metà degli anni 80 e... diciamo, interpreto in maniera un po' terra-terra, ma fondamentalmente Brian Eno ha detto: senti, io dovrei produrre questo disco per questa band, gli U2, quando erano ancora bravi, molto prima di diventare soliti stronzi, e disse: dai una mano tu, che io ho da fare un sacco di altre cose. Brian Eno ha sempre avuto un sacco di altre cose da fare, e allora Daniel Lanois diede una mano per produrre The Unforgettable Fire e altre cose in seguito, appunto, di quando non erano ancora diventati soliti stronzi Bono e compagni. Mi perdonerete per queste espressioni, vabbè. E comunque per un certo periodo, soprattutto alla fine degli anni 80 e primi 90, è andato molto di moda, e quindi la gente si andava a sentire volentieri anche i dischi suoi, che erano belli. C'era questo disco di Daniel Lanois che era veramente bello, HD, e c'era questo pezzo, secondo me, tuttora formidabile, che si chiama The Maker.
In the eyes of the maker. for the fog in my eyes. I could not feel for the fear in my life. And from across the great divide, in the distance I saw a light. Jean-Baptiste walking to me with the Maker. My body is bent and broken by long and dangerous sleep.
Di Daniela Lanois. HD è il nome di una regione storica del Canada francofono, e alla quale lui è legato. I canadesi sono sempre legati al Canada, sembra strano ma funziona veramente così. Ecco, mi era venuto in mente, parlando della fama di Daniela Lanois nella seconda metà degli anni Ottanta, in questa trasmissione non avevo mai messo un brano degli U2 o U2, come dicono quelli che vogliono far finta di essere stati all'estero. E beh, ci sono delle cose che sono tuttora indiscutibili. Uno era l'album The Joshua Tree, produttori appunto Daniela Lanois e Brian Eno. E uno dei miei pezzi preferiti non è uno dei grandissimi successi, ma è un, insomma, fa capire quanto erano bravi in quel determinato momento storico. Si chiama Red Hill Mining Town.
From father to son, the blood runs thin. See faces frozen still. Going back.
Eravamo rimasti su alcuni dischi di gente famosa, tipo U2, prodotti da Daniel Lanois. Ci sono anche quelli meno famosi e ce ne sono di bellissimi. Uno che non si è filato quasi nessuno, non so perché, invece parecchi anni dopo, nel 2010. Un album e un gruppo, ma estemporaneo, è durato poco tempo, che si chiamava Black Dub, che in alcuni casi, nei migliori pezzi, sembrano un po' di esperimenti con quei ritmi difficili da fare, come faceva Stuart Copeland nei Police. Qui in effetti c'era un batterista jazz vero e molto bravo di nome Brian Blade, però al servizio di un genere di rock che gli veniva molto bene a Lanois, in particolare quando lavorava come musicista in proprio. Provare per credere, Black Dub, Ring the Alarm.
Thank you.
Classico.
We've got the right to choose it. There ain't no way we'll lose it.
We're Not Gonna Take It dei Twisted Sister. A me dà sempre l'impressione di essere una di quelle canzoni da cantare in coro, in qualche centinaio o migliaio di persone, tipo tutti ubriachi allo stadio, sbattendo i piedi per terra come 20 anni prima le canzoni degli Slade. Potrei sbagliare, ma I don't think so. Ecco. Vabbè, e abbiamo ancora 10 minuti, dobbiamo sbrigarci. Pochi minuti fa avevamo ascoltato Black Dub, Daniel Lanois e quel suo progetto musicale degli anni 10, 2009, 2010 e giù di lì, dove c'era anche una ottima voce femminile di una cantante ancora abbastanza giovane che si chiama Trixie Whitley. Trixie Whitley è americana, però nata in Belgio, a Ghent. Capita, gli americani nascono qua e là, quando vanno all'estero soprattutto. Cioè, soprattutto se vanno all'estero i genitori, è più probabile che nascano qua e là. Brava, Trixie Whitley, questa canzone si chiama Irene.
Veins. I need a change, baby, I need a change. Mama's been cooking all your rosy pies, smelling like silver and red now. See behind the curtain of my soul, living in a swamp, going out of control. A doctor got me on my knees, I'm begging you please to call me a remedy. But have I seen the colors come from there? I seen the lovers with no words.
You ain't taking my freedom away.
Irene di Trixie Whitley. Trixie, boh, Trixie immagino sia per Patricia, credo, una cosa del genere. Ed era un'altra di quelle robe lì nel territorio delle produzioni di Daniel Lanois. Lei era stata lì nei Black Dub e ce ne sarebbero altre anche importantissime a livello un paio di dischi di quelli migliori di Bob Dylan dagli anni 90 in poi, vabbè, certo, oppure Robbie Robertson, connazionale canadese più anziano, morto poco tempo fa, che non era un grande cantante, ma per il resto non gli mancava niente come compositore, come chitarrista, e insomma ha fatto quel primo disco di Robbie Robertson con Broken Arrow, molto dedicato agli indiani americani, ai nativi americani, era importante, ma anche altri. Lui è spesso tornato su quell'argomento. Però a questo punto, per chiudere oggi, andiamo nello stesso territorio di Trixie Whitley e dei Black Dub, vale a dire un'altra produzione di Daniel Lanois che per me misteriosamente non ha avuto una grande notorietà, perché io trovai che questo disco fosse veramente molto buono, di un tipo che si chiama Rocco De Luca. Rocco De Luca è un nome e un cognome che possono far vagamente sospettare delle leggere origini italiane. Sì, probabilmente sì, ma non so quasi niente della sua biografia, perché mi è capitato di ascoltare questo disco quasi per sbaglio, me lo sono procurato, l'ho ascoltato, l'ho apprezzato, l'ho mandato per radio in altre situazioni, però basta. Cioè, avessi trovato qualcuno che lo nomina, che ne so, sui social network, anzi ora vado a guardare dopo, quando ho finito a questo punto. Comunque, il disco, che non è l'unico ma ne ha fatti pochi, uscì sotto il nome di Rocco De Luca and The Burden. The Burden immagino che fosse il gruppo, e c'erano dei pezzi notevoli. Oggi ci lasciamo con un pezzo di Rocco De Luca che dice: mi fido di te per farmi ammazzare. Il titolo è I Trust You to Kill Me. È l'ultima di oggi, quindi si arriva a l'una e ci risentiamo sempre qui lunedì prossimo.
nothing, nothing in return. Catch fire and watch it burn.
Avete ascoltato il ritorno del ciclista sulle ruote del rock. Tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.